e sono nato vicino a Mahalapi nel 1930. Mahalapi si trova a metà strada tra Gaborone e Francistown, su quella strada che sembra allungarsi all'infinito. All'epoca era una strada in terra battuta e la linea ferroviaria era molto più importante. La ferrovia scendeva da Bulawayo, entrava nel Botswana Plumtree e proseguiva verso sud lungo il margine del paese fino a Mafikeng, sul lato opposto. Da bambino guardavo sempre i treni che si fermavano sul binario di raccordo. Emettevano grandi nuvole di vapore e noi ci sfidavamo l'un l'altro a corrergli il più vicino possibile. I fochisti ci urlavano dietro e il capostazione soffiava il fischietto, ma nessuno riusciva a sbarazzarsi di noi. Ci nascondevamo dietro le piante e le casse e schizzavamo fuori per chiedere monete dai finestrini chiusi dei treni. Vedevamo i passeggeri bianchi sbirciare da dietro i vetri, simili a fantasmi, e a volte qualcuno ci gettava uno dei loro penny rhodesiani, grosse monete di rame con un buco nel centro. O, se eravamo fortunati, una minuscola moneta d'argento che chiamavamo tiki, con la quale potevamo comprare un barattolino di melassa. Mahalapi era un villaggio di capanne sconnesse fatte di mattoni marroni seccati al sole e di qualche edificio dal tetto in lamiera. Questi ultimi appartenevano al governo o alla ferrovia e per noi rappresentavano un lusso irraggiungibile. C'era una scuola gestita da un anziano sacerdote anglicano e da una donna bianca il cui viso era stato semibruciato dal sole. Parlavano Setswana, cosa insolita, ma facevano lezione in inglese, insistendo affinché, pena una bastonatura, ricorressimo alla nostra lingua nella ricreazione. Dall'altro lato della strada iniziava la pianura, che si allungava nel Kalahari. Era una landa desolata, cosparsa di bassi alberi spinosi, sui cui rami si appollaiavano i buceri e gli svolazzanti molope, con le loro lunghe, pendenti penne caudali. Era un mondo che sembrava non avere fine e che, penso, rendeva tanto diversa l'Africa del tempo. Era una terra infinita. Un uomo poteva percorrerla a piedi o a cavallo per sempre senza mai arrivare da nessuna parte. Adesso ho 60 anni e non credo che Dio voglia farmi vivere più a lungo. Forse ancora qualche anno, ma ne dubito. Il dottor Moffat, al Dutch Reformed Hospital di Mochudi, mi ha auscultato il torace. Ha capito che avevo fatto il minatore solo auscultandolo. Ha scosso la testa e ha detto che le miniere hanno diversi modi per far male a un uomo. Mentre parlava, mi sono ricordato di una canzone intonata in continuazione dai minatori Soto. «Le miniere divorano gli uomini!» Anche quando ne sei uscito, le miniere continuano a divorarti. Sapevamo tutti che era vero. Puoi restare ucciso da un masso che cade o morire anni dopo, quando lo scendere sottoterra ormai è solamente un ricordo o addirittura il brutto sogno di una notte. Le miniere si rifanno vive per essere pagate, proprio come succede a me ora. Per questo le parole del dottor Moffat non mi hanno sorpreso. Alcune persone non riescono a reggere una notizia come questa. Pensano di dover vivere per sempre e piangono e si disperano quando capiscono che la loro ora sta per arrivare. Io non sono così e non mi sono messo a piangere sentendo le parole del dottore. L'unica cosa che mi rattrista è che quando muoio lascerò l'Africa. Io amo l'Africa, che è mia madre e mio padre. Da morto mi mancherà il profumo dell'Africa, perché dicono che dove si va, ovunque sia questo posto, non ci sono né odori né sapori. Non sto dicendo di essere un uomo coraggioso, non lo sono, ma le notizie che ho ricevuto non mi preoccupano, davvero. Posso guardarmi indietro e pensare a tutto quello che ho visto nei miei 60 anni e a come ho cominciato dal nulla per arrivare ad avere quasi 200 capi di bestiame. E poi ho una brava